Nel prossimo contributo invece torniamo a parlare di uno dei temi che hanno occupato l'estate, e cioè il caldo, che oltretutto non è ancora terminato, e la siccità. Caldo e siccità che ci hanno ricordato l'importanza di una risorsa fondamentale, l'acqua, acqua per l'agricoltura, per i pesci, ma anche per le turbine delle centrali idroelettriche. Ci sono compromessi da fare, una sorta di dilemma che occupa anche la politica, ed è il difficile equilibrio tra la protezione dei corsi d'acqua e la produzione di energia. È il delicato tema dei deflussi minimi che, stando a nuove ricerche, potrebbero costare meno di quanto temuto in termini di energia. Ce ne parla da Zurigo Gianluca Olgiati.
Quanta acqua deve continuare a scorrere nel letto di fiumi e ruscelli? Una questione politica scottante da decenni, da quando nel 1992, nella legge sulla protezione delle acque, sono stati introdotti i cosiddetti deflussi minimi, acqua sottratta alle turbine, ma indispensabile per salvaguardare gli ecosistemi. C'è chi vorrebbe ritoccare queste norme. Un postulato inoltrato già 3 anni fa in Parlamento chiede al Consiglio federale quale margine esista. Il motivo? Nei prossimi 25 anni diverse concessioni per le centrali idroelettriche andranno rinnovate, tenendo conto delle regole sui deflussi minimi. Il timore diffuso che regole troppo severe vadano a incidere sugli obiettivi energetici della Confederazione per il 2050. Le stime sulla perdita di energia prodotta variano però fortemente. A Zurigo un gruppo di ricercatori ha provato a fare chiarezza, analizzando i dati di oltre 200 grandi impianti. Tobias Wechsler dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio.
Die erfreuliche Nachricht ist, dass der Erhalt der aquatischen Biodiversität und die Stromproduktion besser miteinander vereinbar sind.
La buona notizia è che la salvaguardia della biodiversità acquatica e la produzione idroelettrica si conciliano meglio di quanto ipotizzato finora. Secondo i nostri calcoli, la perdita di energia per le nuove concessioni che andranno rinnovate fino al 2050 ammonterà tra i 500 e poco più di 700 kWh all'anno.
Vale a dire rinunciare a circa il 2% della produzione, che se sommati all'impatto odierno dei deflussi porterebbe a un totale del 4,5%, decisamente meno di quanto stimato dalle aziende energetiche e meno della metà di quanto preventivato nel libretto di votazione del 1992. I ricercatori intendono mettere a disposizione la nuova banca dati a cantoni e comuni, chiamati a definire i termini delle nuove concessioni. Tutto questo, spiega Wechsler, in un periodo di cambiamenti climatici, con più acqua attesa in inverno, meno in estate.
Le aziende energetiche potranno produrre di più in inverno, quando i prezzi sono alti, mentre in estate ci saranno sempre più periodi di siccità. Inoltre, le temperature elevate e le necessità crescenti di sfruttare le risorse idriche metteranno sempre più sotto pressione negli ecosistemi acquatici.
Restiamo in tema. La Svizzera ha perso il 40% delle sue riserve glaciali in 25 anni, e non si tratta solo della scomparsa di risorse idriche e energetiche, ma anche di forme di vita che si sta iniziando a scoprire solo adesso e che secondo gli esperti andrebbero preservate. Paola Latorre.
We find the very famous little tardigrades. They look very cute under the microscope. They are well known.
Nei ghiacciai vivono per esempio i famosi e simpatici tardigradi, ci spiega Tom Battin, direttore del laboratorio di ricerca degli ecosistemi fluviali al Politecnico di Losanna. Questi microorganismi, dall'aspetto simile al bruco o a un orsetto, sono considerati tra gli animali più resistenti della Terra. Ma ci sono interi mondi nei ghiacciai.
It's a very interesting biodiversity because this is a super extreme environment, right?
È una biodiversità davvero interessante perché si tratta di un ambiente estremamente ostile. Fa freddo, c'è poco cibo. D'estate, in cima al ghiacciaio, la radiazione UV può essere davvero molto intensa. E questi microbi, nel corso dell'evoluzione, hanno sviluppato tantissime strategie davvero ingegnose per far fronte a questo ambiente estremo. Ed è proprio questo che vogliamo capire. Ecco perché è importante preservare questi questa vita. E dato che non possiamo preservare i ghiacciai, purtroppo perché si stanno sciogliendo, vogliamo provare a preservare i microbi. Hanno sviluppato enzimi e altre biomolecole che funzionano a temperature molto basse e la biotecnologia sarebbe molto interessata a sintetizzare tali enzimi attivi a freddo, perché così potrebbero essere utilizzati per processi a basse temperature. In questo modo si risparmierebbe molta energia.
Il Politecnico di Losanna guida un progetto che vuole proprio preservare questa vita, l'MIC, l'iniziativa micropica per la criosfera, come ci spiega ancora il professor Tom Battin.
La nostra idea ora è quella di creare una sorta di biobanca, proprio come alle isole Svalbard in Norvegia, dove c'è la banca dei semi, in cui le nazioni di tutto il mondo depositano i propri semi. In Svizzera vogliamo creare una biobanca che servirà a salvaguardare i microbi provenienti dai ghiacciai, dai permafrost, dalle calotte glaciali di tutto il mondo. La biobanca sarà in Vallese, all'Alpol, il centro di ricerca alpino e polare del Politecnico di Losanna, che si trova a Sion. Alpine and Polar Environmental
Research Center in Sion. Progetto a cui è associato anche il prestigioso Istituto Pasteur di Parigi, che partirà nei primi mesi del prossimo anno.